Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Best of 2020, il meglio della nostra produzione.
Per parlare del 75esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz e del giorno della memoria, abbiamo in linea l'assessore alla memoria della comunità ebraica di Roma, che è il dottor Massimo Finzi, che innanzitutto ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie, dottor Finzi.
Prego.
Ecco, iniziamo questa nostra conversazione, se non le dispiace, proprio parlando a livello personale di quelli che sono i suoi ricordi.
Ma guardi, in fin dei conti io stesso sono uno scampato alla razzia del 16 ottobre e anche delle successive razzie, perché poi si sono seguite altre. La razzia del 16 ottobre ha portato via 2023 ebrei, ma poi ce ne sono stati nella città nei giorni successivi 275. Ecco, io sono uno di quegli scampati, perché avevo poco meno di 2 anni quando le SS arrivarono nel nostro palazzo. I miei genitori riuscirono a scappare, a dileguarsi, ma non prima di avermi affidato a 2 anziani coniugi vicini di casa, che ai militari tedeschi dissero che io ero loro nipote, cioè Paolo Guzzanti, cioè colui che diventerà poi il famoso giornalista e politico, è stato scambiato per me. Infatti io ho un suo libro con una sua dedica dove mi scrive a mio fratello Massimo. Certo, perché siamo stati scambiati per la stessa persona. Non è andata così al fratello di mia madre. Qualcuno avrà letto quel libro di Susanna Agnelli, Vestivamo alla Marinara. Bene, quel professore di lettere e filosofia che prepara Susanna Agnelli quando è stata rimandata ad ottobre, ecco, quello era il fratello di mia madre, che invece fu catturato, deportato e ucciso ad Auschwitz. E qui a questo punto si apre il grande capitolo del ruolo e delle responsabilità dei vari protagonisti, di chi era al comando, chi eseguiva gli ordini, chi collaborava, chi era spettatore indifferente, sono stati tanti in Italia, chi si prodigava invece per aiutare gli ebrei, i salvatori. Quindi mi ritengo uno scampato anch'io, queste sono le mie esperienze, perché avevo appena 2 anni.
Quali effetti hanno avuto le leggi razziali sulla vita delle comunità ebraiche, dottor Finzi?
Dobbiamo risalire al 14 luglio del 38, quando viene pubblicato in Italia il Manifesto della Razza. Ecco, da quel momento agli ebrei vengono negati di fatto i diritti fondamentali, perché vengono esclusi dalle scuole di ogni ordine e grado, vengono espulsi dalle professioni, perdono il lavoro, vengono espulsi dalle proprietà, dai ranghi militari, cioè in pratica non erano più cittadini uguali nei diritti. Quindi si cominciò con la persecuzione dei diritti per finire alle persecuzioni della vita. E le conseguenze furono devastanti. Guardi, le racconto un episodio, è un episodio che è paradigmatico, così rende bene che cosa poteva essere l'effetto sulle persone. Un giovane ingegnere ebreo si era visto interrompere la propria carriera universitaria proprio a causa delle leggi razziali, era stato cacciato. Quindi allo sconforto per le ricerche che aveva dovuto interrompere, si era aggiunta anche preoccupazione di natura economica, perché si era sposato da poco e quindi a questo punto gli veniva a mancare lo stipendio, che quello era poi, tra l'altro, costituiva il suo unico mezzo di sostentamento. E quindi per disperazione aveva accettato un lavoro umile, come la vendita di vestiti usati su una bancarella al mercato romano di Piazza Vittorio. Un giorno, davanti a questa bancarella, passa un suo studente che sorride nel vedere il suo professore in un ruolo così insolito. Il giovane ingegnere non regge più a quell'umiliazione. Sale le scale di corsa del palazzo, arriva al terrazzo e si getta nel vuoto. È lo stesso suicidio che Peretta avvenne a Modena per l'editore ebreo Formigini. Ma ce ne sono state tante di queste situazioni che non sono state neanche descritte e quindi non sono note.
Ecco, lei parlava prima del professore di lettere di filosofia che è poi suo zio, che è morto ad Auschwitz. E quindi l'espulsione di professionisti, questi ricercatori universitari, ha portato certamente danni alla nazione, non pensa? Cultura, scienza.
Guardi, se le pensa che due premi Nobel li abbiamo perduti, pensi al premio Nobel di Montalcini, tanto per la medicina, e l'altro, il premio Nobel per l'economia Modigliani, ma anche la matematica, fu cacciato Castelnuovo, non so, la scuola di fisica, praticamente è stata azzerata, abbiamo perduto Segre, Pontecorvo, Rossi, Fermi non era ebreo ma aveva la moglie ebrea, quindi riparò negli Stati Uniti, la biologia fu sconvolta per la perdita di di Ceralevi, Donati, Camis, quindi i danni per la cultura e la scienza sono stati gravissimi, ma direi che non solo in Italia. Guardi, si dice che Hitler una volta chiamò il responsabile della cultura tedesca e gli fece una domanda, gli chiese se le cattedre di matematica avessero sofferto molto per la cacciata degli ebrei. Sa questa fu la risposta? Dice, ma le cattedre di matematica? Gli rispose l'interlocutore, non esistono più. Il danno anche in Germania sulle cattedre di matematica è stato enorme.
Immagino. Ecco, venendo alla giornata di oggi, questo 75° anniversario della liberazione del campo di Auschwitz e alla memoria, quale importanza riveste la memoria nella tradizione ebraica?
Guardi, c'è un imperativo che ricorre quasi 200 volte nelle scritture ebraiche, e il verbo zakor, che in ebraico significa ricorda, imperativo. Ora, è stato fondamentale per il popolo ebraico, perché un popolo che ha perduto il suo territorio 2000 anni fa ha conservato la sua identità proprio solo grazie alla memoria. Ma per rispondere alla sua domanda, quindi per entrare nello specifico, coltivare la memoria della Shoah significa ascoltare, custodire e tramandare le testimonianze dei pochi scampati ai campi di sterminio, per cercare di comprendere quali aberrazioni morali hanno permesso quelle atrocità che sono state, ripeto, commesse da esseri umani su altri esseri umani. Quindi noi abbiamo, attraverso la memoria, il dovere di restituire quell'identità che è stata rubata e ridotta a un numero marchiato sul braccio a tutte le vittime. Dobbiamo ricostruirne il vissuto dalla loro normalità di prima, che era fatta di affetti, di famiglia, di lavoro, di sogni, di carriere, al baratro del dopo, che invece è diventato un dopo fatto di discriminazioni, di perdita dei diritti, la persecuzione per arrivare poi ai campi di sterminio. Quindi in pratica a che cosa serve la memoria? Serve per poter ascoltare con le orecchie le testimonianze, al fine di poter sentire col cuore le voci dei tanti che non sono tornati. E questo è scompio della memoria.
Dottor Finzi, quando l'ho chiamata la prima volta per invitarla a parlarci appunto di questa giornata, lei mi disse nella nostra conversazione che nazismo e ebraismo sono antitetici. Ecco, perché nazismo e ebraismo sono così antitetici?
Guardi, nella Genesi, e parla una persona che non ha il dono della fede, lo confesso, però leggo sempre volentieri le sacre scritture perché c'è molta saggezza. E nella Genesi, quando si parla del primo uomo, il termine usato è Adam. Poteva essere utilizzato forse più propriamente Ish, che in ebraico significa uomo, dal momento che Ish ha anche il suo femminile che si chiama Isha. E poco dopo si parla infatti della creazione di Eva, e invece le sacre scritture hanno usato il termine Adam, che non ha plurale e neanche genere, e si può declinare solo al singolare. Ora, nelle sacre scritture nulla è casuale, e allora che cosa ci vuole trasmettere il sacro testo usando proprio quel termine Adam declinabile solo al singolare. Vuol dire che non possono esistere razze diverse fra gli esseri umani, perché tutti derivano da un unico padre. È l'esatto opposto dell'ideologia nazifascista, che invece si basa sulla differenza di razze e soprattutto sull'affermazione che esiste una razza superiore in grado di poter e che ha il diritto di dominare le altre. Quindi antitesi totale.
Ecco, dopo questa immensa tragedia, quella della Shoah, il popolo ebraico parla spesso di resilienza. Può chiarire, per piacere, ai nostri radioascoltatori che cos'è questa resilienza?
Sì, è un termine poco utilizzato anche nel vocabolario corrente e anche qui in Italia. Però la resilienza è un concetto un po' complicato, perché in psicologia indica la capacità di fare fronte in maniera positiva a eventi drammatici e avere poi la capacità di riorganizzare la propria vita a fronte di, ripeto, enormi difficoltà, ma di riuscire a ricostruirla rimanendo sensibili alle opportunità che la vita offre, senza rinunciare alla propria identità. Questa capacità di guardare avanti, guardare alla vita, la riscontriamo se noi andiamo a cercarla, per esempio nel brindisi che fanno gli ebrei. Gli ebrei alzano il calice, il loro brindisi è l'Echaim, alla vita. E se lei pensa al diario di Anna Frank, ora le immagini un adolescente, in quel momento particolare della vita in cui un adolescente si apre, ha bisogno di aprirsi al mondo esterno, e invece è confinata in quei pochi metri che sono quello sgabuzzino, malgrado tutto, apre l'abbaino, guarda una fetta di cielo e dice una frase, Anna Frank: eppure quando guardo il cielo continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo, quindi la proiezione del futuro e la capacità di costruire un mondo migliore. Ecco, questo vuol dire. Posso dirle una cosa in finale, poi ci lasciamo. Dobbiamo però ricordare con riconoscenza le persone che hanno rischiato per salvare gli ebrei. Le racconto un episodio brevissimo che vale veramente la pena di... Nel quartiere San Lorenzo di Roma, quello bombardato per intenderci, vicino alla stazione Tiburtina, la sera del 16 ottobre c'era un gruppetto di ebrei che stava dalla parte della stazione Termini. Ovviamente non aveva rifugio, di lì a poco i tedeschi li avrebbero presi. Il sacerdote della parrocchia, un certo Libero Raganella, padre Libero Raganella, si accorge che ci sono questi ebrei, ma è troppo tardi per poterli far arrivare al quartiere San Lorenzo. Si guarda intorno, c'è un convento di clausura, bussa, e ovviamente la superiora dice: guardi, questo è un convento di clausura. Il sacerdote capisce immediatamente qual è il problema, dice: madre, non apra la porta, levi soltanto il catenaccio, la porta la sfondo io, così la responsabilità è la mia, e così ha salvato quegli ebrei.
La ringraziamo anche per questa storia, dottor Massimo Finzi, è stato un piacere parlarle e soprattutto grazie per aver ricordato ai nostri radioascoltatori il significato del 75esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Dottor Finzi, grazie.
Buona giornata a voi e buonanotte per me. Arrivederla.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.